Dichiaro aperta la votazione.
Il 6 luglio 2016 è una data storica per la birra italiana.
Dichiaro chiusa la votazione.
Dopo una discussione durata alcuni mesi, il Senato della Repubblica approva in via definitiva il disegno di legge che definisce quali parametri debbono avere un birrificio e una birra per poter essere definiti artigianali. È un avvenimento straordinario, inimmaginabile vent'anni prima, quando un piccolo gruppo di appassionati che da qualche tempo producevano birra nei propri garage avevano dato vita, quasi senza volerlo, a quella che si può definire senza dubbio una rivoluzione del gusto e del costume. La nascita della birra artigianale italiana. Chi erano quei sognatori? Perché avevano iniziato? Che cosa li aveva spinti a scommettere proprio sulla birra? E quali difficoltà si erano trovati ad affrontare? È di tutto questo che voglio raccontarvi in questo episodio. Io sono Eugenio Signoroni e questo è Beer Revolution, una produzione di Piano P con Birra Baladén. Per tutta l'Europa, il primo dopoguerra fu un periodo di grande fermento. C'era da ricostruire città e intere nazioni sulle macerie lasciate dai bombardamenti. Elementi migliori si ritrovarono insieme per cercare le soluzioni più innovative. Per la birra, invece, furono anni di noia e di impoverimento. Anche quei paesi con una storia secolare di varietà diverse e complesse alle spalle finirono intrappolate nella rete di una produzione industriale di larga scala che rese i prodotti tutti uguali. A dominare il mercato erano le lager chiare di un numero estremamente ridotto di marche, che dagli anni 50 in avanti comprarono decine di piccoli birrifici al centro della vita economica di città, paesi o intere province, per poi chiuderli.
Presieduta dal commendator Dino Villani, un'apposita giuria ha premiato i vincitori del concorso per bozzetti pubblicitari di una popolare bevanda che tutti asseriscono garantire la longevità. Nella giuria i grossi nomi di Würer, di Malgeri, di Bambergi. Intervenuti al brindisi schiumoso Franco Interlenghi e la moglie Antonella Lualdi, Paolo Ferrari e Rossella Falk. Silva Coscina, assetata di tutto.
Dare uno sguardo ai numeri rende l'idea di quello che vi sto raccontando. Prendiamo per esempio il Belgio. In quella che è una delle patrie della birra, come vi abbiamo raccontato nella prima puntata, il numero di produttori passa dagli oltre 3.000 del 1900 ai 143 del 1980. E non va certamente meglio negli Stati Uniti, in Inghilterra e persino in Germania. Non è però solo una questione di numeri e di economia, ma anche di gusto e di cultura. La drastica semplificazione della scena porta infatti a una riduzione della varietà e alla perdita di una storia che sembrava inattaccabile solo qualche decennio prima. Le nuove generazioni uscite dalla guerra, quelle che bevono di più, rifiutano le birre tradizionali, le associano ai padri e un'idea polverosa di immobilismo e conservazione, mentre le nuove birre chiare e industriali rappresentano per loro un simbolo di emancipazione, contemporaneità e progresso, anche se comportano un appiattimento dei sapori e dei profumi. A partire dagli anni 60, però, qualcosa inizia a cambiare. Grazie alla lucida follia di pochi appassionati, nel Regno Unito prima, in California poi e poco più tardi in Belgio, nascono piccolissimi birrifici che hanno come principale obiettivo quello di recuperare l'antica tradizione brassicola producendo stili scomparsi o dimenticati. Una delle storie forse più significative in questo senso è quella di Pierre Celis, l'uomo che ha rimesso in vita le Witbier, meglio conosciute con il loro nome vallone, Blanche, uno stile di cui sentiremo parlare più avanti in questa puntata.
Pierre Celis, questo omino di 1,50 m, l'ex lattaio che io incontravo a Hasselt in un festival, che veniva ogni anno in Belgio a dare il suo know-how, si dice, no? Anche se lui avrebbe usato questa parola, alla birreria St. Bernardus, dove la St. Bernardus Wheat Beer ha preso l'eredità.
Questo è Lorenzo Dabove, detto Quasca. Lo avete già ascoltato nel primo episodio. È uno dei più importanti comunicatori della birra nel mondo.
Garden, avrebbe detto Garden, me lo dico una volta se non mi rompo una corda vocale, è un paesino di 2000 anime, era a inizio Novecento, a 30 km a est di Bruxelles, vicino a Lovanio, nel Brabante Fiammingo, e lì avevano uno stile proprio loro che le chiamano wheat beer, birre bianche. 2000 abitanti, 41 produttori di questa birra, quindi tutta l'economia viveva per quella birra, chi la vendeva, chi la faceva, chi la commercializzava. Beh, arriva la Pils che fa fuori tantissimi stili estinti ormai del Belgio, e rischia moltissimo anche questo, che invece ora tutti conosciamo. Si riducono in breve tempo da 41, l'unico che rimane è Louis Thompson, questa leggendaria persona di cui io ho una foto che mostro sempre assieme a Pierre Celis. È un vecchietto, ha detto: io sono nato qua e morirò qua e porterò il segreto nella tomba. Ma grazie a Dio nel paese era grande amico di Pierre Celis il lattaio, che amava le fermentazioni, latte e birra, abbiamo degli esempi anche in Italia. Lavorò con lui, morì purtroppo Thompson, ma lui portò avanti il progetto ed ecco che fondò la birreria De Cloys, il chiostro a Ugarda, e fece la sua famosa wheat beer.
La vicenda di Pierre Celis assomiglia a quella di tanti altri appassionati bevitori, i quali non intendono rassegnarsi all'idea che la birra che avevano conosciuto da giovani o che gli era stata narrata dai loro padri sparisca per sempre. O forse, più semplicemente, si tratta di cultori della birra che vogliono avere l'occasione di scegliere qualcosa di diverso, se c'è la possibilità di bere bene. Uno di questi incrocia letteralmente la strada e il destino di Theo Musso, il giovane e originalissimo proprietario di un pub a Piozzo, nelle Langhe, amante del circo e dell'alta fedeltà, del quale ho cominciato a parlarvi nel primo episodio. È il 1990.
Propongo quindi...
In Italia, Achille Occhetto ha appena decretato la fine del Partito Comunista e in molte città si stanno completando gli stadi per ospitare i mondiali di calcio. Theo si trova in un paesino a pochi chilometri da Strasburgo, in Alsazia, peraltro terra di birre importanti. Ha appena provato a mettere in pratica un'altra delle sue idee bizzarre: aprire da quelle parti una discoteca sui pattini. Il progetto, però, è stato un fallimento e Theo ora è seduto al bancone di un bar dentro uno storico teatro di tradizione. Sentite direttamente dalla sua voce come andò quella sera.
Cercavo di annegare nell'alcol, questa brutta esperienza, però con un contesto bello attorno, no? E seduto a questo bancone, a un certo punto mi si affianca una persona assolutamente sconosciuta, cioè che probabilmente nell'entusiasmo di quello che stava creando inizia a chiacchierare con me. Io avevo bevuto solo un paio di birre, quindi ero sufficientemente lucido, e questa persona inizia a raccontarmi, no, quello che stava facendo, che stava costruendo un brew pub, quindi una produzione di birra in miniatura dentro il suo locale di Strasburgo. Ovviamente io ho sgranato gli occhi e le mie orecchie sono diventate dei radar, no? Ho iniziato ad ascoltare e dimenticandomi l'obiettivo della serata, con un'attenzione veramente maniacale a ogni dettaglio. E man mano che lui mi spiegava come era fatto, come era posizionato all'interno del suo locale tutti i macchinari, io costruivo dentro il garage della proprietaria di casa e nella cantina della proprietaria di casa il mio birrificio.
Tornato in Italia, Theo Musso ha ben chiaro in testa che deve trasformare il pub di Piozzo in un brew pub, dove cioè servire le birre che sarà lui stesso a produrre. Prima, però, ha bisogno di un birraio che gli apra le porte per insegnargli come si fa la birra, e più nel dettaglio come si conduce una cotta, il termine tecnico che indica la produzione brassicola. Qualcuno che gli sveli i segreti dell'ammostamento, il momento iniziale, quando si mette il malto d'orzo spezzato in acqua calda per estrarne gli zuccheri, o il giusto momento in cui aggiungere il luppolo durante la successiva bollitura. Oppure ancora un produttore esperto e generoso che gli spieghi come va condotta una fermentazione e come si gestisce l'imbottigliamento. Per trovare il nome giusto, Theo cerca tra i 260 produttori che riforniscono il suo pub Baladena a Piozzo. Dopo qualche porta sbattuta in faccia, anche con un po' di supponenza, riceve finalmente l'invito di Jean-Louis Dietz, titolare della brasseria Vapeur di Pipé, nel sud del Belgio. Non un nome qualunque, ma un birrificio unico al mondo, che ancora oggi utilizza un antico impianto a vapore.
Jean-Louis, che con la sua visione estremamente anarchica della produzione della birra e del modo di approcciare, diciamo, da professore di storia, il recupero della brasseria Vapeur di Pipé, e quindi mi ritrovo davanti a uno che con entusiasmo mi dice: sì, bellissimo, vieni, no? Esattamente l'opposto degli altri, no? E quindi inizio a fare questo percorso Piozzo-Pipé che dura 2 o 3 anni, e una volta al mese, perché questa è la cadenza col quale lui produceva e produce birra, ero al suo fianco per vivere questa esperienza di produzione.
Non arriva però solo l'invito di Jean-Louis. Anche Christian Van Verberg, un noto ingegnere birraio, dà a Musso l'opportunità di fare un tirocinio di altissimo livello. Van Werberg, infatti, è il direttore tecnico di Chimay. Ricordate? È il marchio della famosa Tappo Blu, la birra che aveva cambiato la vita di Theo da ragazzo. E poi di La Chouffe, uno dei produttori di maggior successo del Belgio. Non potevano esserci maestri migliori. Da un lato Jean-Louis, creatività, istinto e, se volete, anche un po' di follia. Dall'altro Christian, cioè rigore, precisione e controllo.
E così mi ritrovo con due maestri, due accompagnatori in questo percorso, uno all'opposto dell'altro, dal quale, devo dire la verità, ho preso tanto da uno quanto dall'altro per poi cercare di creare quello che in realtà è poi diventato un mio modo di vedere la produzione. Devo confessare che non hanno ragione fino in fondo né uno né l'altro e non hanno torto fino in fondo né uno né l'altro.
A questo punto però la nostra storia prende una piega inattesa e per me che mi occupo di birra da molti anni anche un po' incredibile. Mentre Theo infatti alle prese con il suo apprendistato in Belgio e con la progettazione di un birrificio che in realtà non sa se potrà mai davvero avviare, in Italia anche altri ragazzi, come lui, stanno pensando che produrre birra può essere una bella idea. Siamo a cavallo tra il 1995 e il 96 e questi ragazzi non solo non si conoscono tra di loro, ma non sanno nemmeno l'uno dell'esistenza dell'altro. Eppure vanno tutti nella stessa direzione. Da qualche anno, in realtà, era possibile produrre birra in casa, ma in piccole quantità e solo per uso familiare, quindi non per venderla. Questo grazie a una normativa che, è proprio il caso di dirlo, aveva generato un bel po' di fermento. Le informazioni però erano poche, i testi sui quali studiare praticamente inesistenti e le materie prime difficili da trovare, così come gli impianti per produrre. Già negli anni Ottanta, peraltro, alcuni pionieri avevano provato ad avviare delle imprese birrarie che però avevano avuto vita breve. Il primo era stato Corrado Esposito, che nel 1983 aveva aperto a Sorrento il St. Joseph. In seguito, i fratelli Oradini avevano fondato l'Ora Broi ad Arco di Trento, Adis Scopel aveva avviato il birrificio Dolomiti a Capoterra, in provincia di Cagliari, e Ramini produceva nell'Astigiano. Nessuno di loro era riuscito a sfondare, perché i consumatori erano pochi e l'interesse per la birra, in generale, ancora molto limitato. Per capire meglio il contesto di quegli anni, ho chiesto aiuto a Flavia Nasini, un'altra autorità in materia. Nel 95 ha aperto il primo negozio in assoluto dedicato solo alla birra, il mitico A Tutta Birra di via Lazzaro Palazzi a Milano. Flavia quindi ha visto crescere ed evolvere questo mondo. Le ho chiesto com'era il pubblico in quel periodo.
Il pubblico era completamente diverso. Chi entrava in un negozio come questo pensava che fosse un'enoteca, la persona, diciamo, di passaggio. Viceversa, chi entrava sapendo che qui c'era solo birra erano persone che avevano avuto esperienza all'estero, quindi tra i giovani studenti che avevano frequentato l'Erasmus, quindi erano entrati a contatto con altre culture tipicamente birrarie, oppure persone che per lavoro viaggiavano in questi paesi e quindi consumavano in loco i prodotti tipici.
Un prodotto per viaggiatori e per curiosi. Questo sono all'epoca le birre diverse dalla classica lager. Non una bevanda per tutti i giorni, ma un prodotto da occasione e per lo più da uomini.
Ma poi il pubblico si allargò alle donne quando queste dovevano organizzarsi per dei regali a uomini. Quindi erano alla ricerca di qualcosa di esclusivo o comunque difficile da reperire sul mercato e che avesse anche un bello aspetto. Da qui le confezioni regalo, che sono prodotti tipicamente belgi. Ecco, già in Germania, nell'area, diciamo, centro-europea, è difficile trovare delle confezioni regalo dedicate alla birra. In Belgio, invece, è una tradizione. E quindi anche le donne, pur non essendo consumatrici, indirettamente entravano in contatto con questo prodotto e poi piano piano, anche consigliando prodotti più adatti al gusto femminile prevalente sempre, si è riusciti a coinvolgere anche donne e ragazze al consumo.
Oggi le cose sono cambiate. La birra è consumata da uomini e donne indifferentemente e non ci sono più prodotti più adatti per un genere e altri più adatti a un altro. Eppure, all'inizio del movimento non era così. Poi c'erano ovviamente le eccezioni, tra le quali c'era certamente anche Flavia Nasini, che non solo amava la birra, ma decise addirittura di dedicarle un negozio specializzato. Perché questa scelta?
Ho avuto anche la fortuna di conoscere persone esperte del settore, distributori che mi hanno aiutato, perché al tempo i distributori, per esempio, richiedevano un ordine minimo di 10 cartoni per referenza. Io ho cominciato con 100 birre diverse, quindi era pressoché impossibile acquistare una tale quantità di merce. Queste persone hanno creduto in questa attività, quindi hanno accettato di vendermi un cartone per tipo, quindi io andavo a ritirare la merce presso i loro magazzini in modo da non caricarli neanche con le spese di trasporto, e così ho cominciato. Poi ho avuto modo anche di conoscere Lorenzo Dabove, che oramai è uno dei massimi esperti di birra italiana, che lavorava in zona e quindi è entrato per caso.
Negli anni 90, come avete appena sentito, il mercato iniziava a muoversi. Se vendere birra che si importava poteva non essere un'impresa impossibile, diversa era la situazione per chi stava iniziando a pensare di produrla. Chi volesse fare birra, infatti, non solo doveva trovare le informazioni e le attrezzature adatte, e si trattava di un'impresa ai limiti del possibile, ma si doveva confrontare con la legge e la burocrazia.
I primi produttori di birra in Italia erano molto curiosi, e con una grandissima energia era indispensabile, e non bastava volerlo fare, bisognava lottare per giorni, per mesi e mesi, se non più di un anno.
Lui è Guido Taraschi, fondatore della centrale della birra a Cremona. Oggi Guido si occupa di altro, la sua azienda ha chiuso. Nel 96, però, è stato tra i primi produttori, coraggiosi e visionari, che diedero vita al movimento della birra artigianale italiana. Ho chiesto a lui di descriverci le mille peripezie che i primi birrai dovettero affrontare.
La prima cosa è stato quello di affrontare il tecnico dell'ASL, perché il comune ha delegato l'ASL per analizzare quelli che consideravano dei parametri sanitari validi per poter installare un impianto di produzione che allora era considerato industriale. Non c'era differenza tra un birrificio o un microbirrificio, e l'avere addirittura un locale di mescita all'interno di quello che loro consideravano una fabbrica a tutti gli effetti era per loro una novità.
L'avete appena sentito, una prima difficoltà era spiegare alle autorità che insieme al birrificio ci sarebbe stato un pub. Questa era infatti la via che tutti i primi artigiani scelsero di percorrere. Ma non è finita qui.
La licenza la rilascia l'ufficio tecnico di finanza, l'UTF, e l'UTF trattava il microbirrificio che faceva 300 litri a cotta con uno che ne faceva 300.000 di litri a cotta, e quindi doveva essere presente sempre un loro funzionario durante tutte le operazioni di preparazione del mosto. Era come quando nelle fabbriche di grappa iniziavano a produrre grappa, loro andavano a spiombare i serbatoi, poi iniziava la produzione e poi dopo li ripiombavano. Nel mio caso c'erano le valvole sull'immissione dell'acqua, ognuno aveva un sistema diverso, però la legge prevedeva la presenza fisica del responsabile dell'ufficio tecnico di finanza durante tutte le operazioni di cotta, quindi fino al lavaggio dell'impianto.
Quelle raccontate da Guido Taraschi sono in gran parte le stesse difficoltà che in quel periodo, a metà degli anni 90, incontra anche Teo Musso, il quale però ha anche un problema in più. Le Baladène, il pub che ha deciso di trasformare in una piccola fabbrica, si trova nel centro del paese di Piozzo, e la proprietaria delle mura è un'anziana signora che, essendo vissuta nelle Langhe, terra di grandi vini, a malapena conosce la birra. Figurarsi pensare che si possa addirittura produrre nella rimessa in cui tiene la bicicletta e qualche damigiana vuota.
La prima difficoltà è quella di andare a far passare all'ufficio tecnico di finanza il fatto che io avrei fatto una produzione da 500 litri di birra, no? Che è una cosa inimmaginabile. e conquista difficile ma raggiunta. E poi l'altra è stata quella di andare dalla proprietaria di casa e dirgli che gli prendevo il garage e la cantina per farci dentro un non so come spiegarlo, no, perché questo era il problema. E lì sono andato un po' dritto, nel senso che ho usato dei metodi non convenzionali, no, che mi hanno portato a impossessarmi del garage e della cantina in un momento in cui diciamo, lei svernava tutti gli anni a Sanremo 6 mesi. Io mi sono impossessato e ho fatto i lavori, e al suo rientro c'era il birrificio.
Teo fa una prima cotta per testare l'impianto, che si è autocostruito con un po' di pezzi provenienti dal Belgio e alcune vasche da latte. Poi finalmente, a luglio del 1996, mentre ad Atlanta si aprono i giochi olimpici e in un laboratorio scozzese viene clonata la pecora Dolly, dà il via alla produzione vera e propria. Comincia con una bionda e un'ambrata di stile belga, ma da subito vuole che entrambe siano caratterizzate dall'impiego di una parte di malto italiano, che riesce a recuperare, non senza difficoltà, da una piccola malteria del nord sull'orlo della chiusura. Sembra fatta, e invece gli inizi sono complicatissimi. La decisione di eliminare da un giorno all'altro le oltre 260 etichette in carta per concentrarsi solo sulle 2 birre alla spina prodotte nell'impianto a vista non paga. Anzi, è proprio un disastro. Il pubblico non capisce e non apprezza. E così, nel giro di 2 mesi, il Baladén perde l'80% della clientela.
Allora, uno, mi ero dimenticato di fare l'immagine alle birre che stavo facendo, non l'avevo valorizzato. Due, facevo anche le cotte davanti alla gente, portavo il minestrone, no, che si fa durante una cotta, caldo ai tavoli, e un po' questa cosa aveva un po', diceva, questo qua è proprio matto completo, no? Cioè, ovviamente non me lo dicevano a me, ma il pensiero era sicuramente questo, perché stiamo parlando comunque di un momento in cui non c'era nulla, no? Cioè, non esisteva neanche la parola birrificio, quindi siamo in un'altra era geologica, no? Quindi questa somma di errori, no? E forse anche, no, il fatto che comunque le birre erano sicuramente meno perfezionate, meno pulite di quello che poteva essere le birre che erano abituati a bere fino al giorno prima, no? Seppur anche arrivando dal mondo delle birre artigianali, però con un percorso molto più storico e organizzato e lavori fatti in modo più preciso, no? Quindi tutto questo insieme di cose sicuramente ha fatto sì che l'inizio è stato, direi, fallimentare.
Teo Musso però non si perde d'animo, anzi, va avanti per la sua strada, consapevole degli aspetti da valorizzare. Lavora per perfezionare le ricette, ma soprattutto si dedica a creare un'immagine che renda le birre del Baladén affascinanti almeno quanto lo erano le bottiglie provenienti da tutta Europa che coloravano il suo locale prima della svolta. Nel febbraio del 1997 arriva quindi la Super, della quale vi ho parlato nel primo episodio. Una birra ricchissima, profumata, con note di mandorla e caramello. Poi è la volta della Brune, scura e tostata. E infine, ad agosto, della Isaac, la birra dedicata al suo figlio primogenito, una Blanche italiana. Un omaggio al Mediterraneo, alla gloriosa storia della birra belga. Ricordate la prima Witbier di Pierre Celis che citavo all'inizio? Ma anche un omaggio alle langhe, che forniscono parte del frumento presente tra gli ingredienti. Le intuizioni di Teo Musso questa volta sono giuste. Il pubblico sembra finalmente apprezzare e il Baladén torna a riempirsi di persone che arrivano ogni sera da più lontano. Tra questi c'è anche Lorenzo da Bove, Quasca, che non è arrivato solo per degustare, ma porta con sé un messaggio importante, anzi, un oggetto importante. Un sottobicchiere ricevuto da Agostino Arioli, del birrificio italiano. Un simbolo di appartenenza a un movimento di produttori cresciuto dal basso.
Assaggio e vedo birre, a parte il tino d'ammostamento alla belga di Degno, ma è belga. Vedo le birre brune, blonda, abbazia, ma cosa fa le birre belga qui? E arriva una cameriera tutta strana, e allora comincio e prendo la Isaac, che è la Blanche, e non mi è piaciuta, avevo qualche problema. Poi ho chiesto la brune pure, lo riandiamo via, no, dicono, io sono 3, assaggio 3, e purtroppo ho assaggiato la Super. E lì ho detto, chiamatemi il birraio. Sale col suo anello lì tutto ciondolante, e è finita alle 2 di notte, e gli ho dato il sottobicchiere di Agostino. Ha chiamato Agostino, quindi è nato, vi giuro, è verità, è nato questo casino, che sarebbe nato lo stesso.
Passano pochi mesi e questi ragazzi, finalmente consapevoli di ciò che stanno facendo gli altri, si ritrovano a Cremona, alla centrale della birra di Guido Taraschi. Oltre a Teo, ci sono Agostino Arioli del birrificio italiano di Lurago Marinone, i fratelli San Giorgi dell'Ambrate di Milano e i Borio del Beba di Villar Perosa, Stefano Sausa del vecchio birraio di Campo San Martino e Giovanni Turbacci dell'omonimo birrificio di Mentana. L'atmosfera è elettrica. Si discute per ore, ci si confronta, a volte ci si rincuora per i risultati non ancora raggiunti, cercando di suggerire soluzioni ai problemi che ciascuno deve affrontare. E soprattutto si assaggiano le birre che ognuno porta con sé. È un modo per riconoscersi, uno diverso dall'altro, ma tutti parte della stessa idea. Finché una sera è proprio Taraschi a fare un passo in avanti che sarà essenziale per il nostro racconto. Sostiene che è venuto il momento di unire le forze per migliorare il sistema burocratico, ottimizzare l'acquisto delle materie prime e iniziare a raccontare che cos'è la birra artigianale e perché è così speciale. La rivoluzione ha bisogno di essere raccontata perché possa passare alla storia.
All'inizio Union Birrai nasce come associazione di produttori. I produttori hanno degli scopi ben precisi all'inizio. Dico all'inizio perché poi dopo possono impegnarsi in vari campi che sono interessanti per un produttore. Ma all'inizio nasce sicuramente come aiuto nel reperire le materie prime, nel cambiare le regole esistenti e le regole di controllo. Poi promozione del prodotto in sé, birra artigianale, e poi anche promozione di chi produceva la birra artigianale, che non è la stessa cosa, perché allora la birra artigianale non era conosciuta, quindi fare conoscere la birra artigianale era un punto importante.
18 anni dopo, proprio Union Birrai sarà la principale promotrice della legge sulla birra artigianale approvata dal Senato, di cui vi parlavo all'inizio. Una legge che aiuta i consumatori a scegliere e mette pochi, semplici paletti. Per essere artigianale, una birra deve essere prodotta da un birrificio indipendente che produca meno di 200.000 ettolitri l'anno. Una cifra molto grande ancora per le attuali dimensioni dei birrifici artigianali, ma che suona come un buon auspicio per il futuro. Poi, non deve essere pastorizzata né microfiltrata e non deve essere trattata in alcun modo che la possa impoverire, perché solo così può esprimersi al meglio, evolvere e raccontare fino in fondo una storia. A proposito di storie da raccontare, non perdetevi quella della Isaac. Io e Teo vi aspettiamo per degustarla insieme a voi sul sito www.baladin.it. Alla prossima!
Avete ascoltato Beer Revolution, la rivoluzione italiana della birra artigianale, un podcast di Eugenio Signoroni prodotto da Piano P con Birra Baladin. Adattamento e produzione di Carlo Annese, editing e coordinamento di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso. Iscrivetevi alla newsletter per essere informati su tutte le nostre serie. pianop.it/newsletter.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.